Grazie, fratello Neve. Signore ti benedica. Mi sono introdotto in qualcosa, vero? Voglio ringraziare moltissimo il Signore per prendersi carico del figlio del fratello Caps. E si dà caso che questo sia un breve periodo in cui ritorno in Indiana e so che non stanno registrando questo, suppongo di no. Così dunque non vedo nessuno là dentro, quindi essi sono tornato per andare a caccia di scoiattoli, quindi immagino Charlie dovrà sopportarmi, lui e Nelly e gli altri giù in Kentucky per un giorno o due per andare a caccia di scoiattoli. Perciò preferirei evitare qualunque cosa, qualsiasi altro tipo di svago per venire qui verso metà d'agosto e andare a caccia di scoiattoli con Charlie e Banks e tutti gli altri. Per me è come qualcosa di tradizionale. E così ho portato Joe. Quando l'altra volta siamo stati qui ci siamo ammalati tutti, il cambiamento di quel clima molto caldo a questo clima freddo che avete qui. E so che non lo ritenete freddo, ma se venite una volta in Arizona, quando sono partito l'altra mattina erano 109, circa 43 gradi all'ombra, e poi verso mezzanotte di notte, quando l'aria fresca scende dalle montagne, erano ancora 96, circa 35 gradi. Capite? Questo è a mezzanotte quando scendeva l'aria fredda, e così si tratta di quel luogo, va benissimo in inverno, ma in estate è adatto a scorpioni e lucertole, non gli esseri umani. Anche gli animali partono per i monti, non possono sopportarlo. E ero stato fuori a sparare con il mio piccolo fucile. Io, e a ogni modo, voglio parlarvi del ragazzino dei Caps. E dissi: E Joe? Dovrò dargli il fucile perché lui può sparare meglio di me. Stavamo aggiustando il tiro e io stavo colpendo le bullette a circa 50 yard. E disse Joe, e Joe disse: Papà, io credo potrei farlo. Il poverino aveva avuto mal di testa, avevo pregato per lui e per la febbre alta. Era venuto con me al poligono. Io, qualsiasi foro di 2 su 10, un fucile da 22 attraversa la linea di mira a 25 yard, entra di nuovo a 50, proprio lo stesso se 2 su 10. Così dunque, e lo stavo regolando a 25 yard, e così avevo altre due bullette e le fissai, e Joe colpì entrambe quelle bullette. E non avevo più bullette, così misi un piccolo frammento di vecchio piattello che era stato spaccato là, quello a cui sparano i tiratori, il piattello, è largo appena un quarto di pollice, lo portai fuori a 50 yard e lui lo spezzò in due. E il mirino era regolato per i miei occhi, è proprio alcuni anni più anziano di quanto era lui. Così lui disse: Sai che ti dico? Dovrò passare da Billy e dirgli di stare alla larga da me da ora in poi, capite? Così perciò dissi: Beh, ti dirò che fare. Disse: Se andiamo a mostrare al fratello Norman, disse Joe. Nelle gare in tutto il mondo non importa chi sia nessuno, ora le bullette non furono colpite di lato, furono colpite da parte a parte e quel pezzo non di sopra, non più di, immagino, un quarto di pollice e un sedicesimo di spessore, alto un quarto di pollice, lo spezzò in due a metà, 50 yard, e sì, non c'è nessuno al mondo che avrebbe potuto fare un tiro migliore. Forse dei campioni avrebbero potuto fare la stessa cosa, ma non avresti potuto fare tre tiri migliori di quelli. Le bullette non si curvarono, proprio un foro dritto attraverso la carta attraverso cui passò la bulletta. Dissi: Nessuno avrebbe potuto fare un tiro migliore. E penso che il suo mal di testa l'abbia lasciato subito. E dissi: Bene, andiamo a farlo vedere al fratello Norman, che lavora per il Field & Stream, il locale di articoli sportivi del fratello Tony Stromi. E disse: Passiamo prima da Billy. Dissi: Io voglio dire a Bobby qualcosa. Capite? Francamente suo fratello non c'è mai riuscito. Perciò lui disse: Passiamo prima da là. E non appena arrivammo alla porta, Billy era ancora in pigiama. E disse: Eravamo scesi presto perché faceva tanto caldo. E disse: E il telefono squillò. E dissi: Lui mi guardò proprio così. E dissi: Forse è una chiamata per un malato. Era il fratello Caps per suo figlio in quel momento. Era in attesa in sala operatoria con la peritonite. E proprio ora mi ha detto che suo figlio si sta ristabilendo molto molto bene. Così, vedete come Dio ha operato questo anche nella voce di quel ragazzino Joe. Invece di scendere al fratello Norman non saremmo stati là e non saremmo saliti. E il fratello Caps e io ci siamo riuniti. Non dico che siano state nostre preghiere a farlo, ma ciò fece qualcosa per lui, che noi entrassimo in contatto così. E francamente, ecco cosa, quando dovete avere fede in ciò che fate, capite? E quella è la sua fede per telefonare. Billy era. Stavano inserendo monete e disse che deve essere una chiamata da distanza davvero lunga. E disse che stava inserendo circa 5 dollari in monetini per una chiamata di 3 minuti. Pensavo fosse da New York o una delle isole o qualcosa del genere, ma ha fatto una chiamata a una persona specifica per trovare Billy invece di Lois. Così così questo gli costò per farlo. E ora il ragazzo sta ristabilendo, il fratello Caps ha detto che il dottore gli aveva dato una minima speranza di venire fuori dall'operazione. E stamane siamo grati a Dio per questo, siamo molto lieti per questo. Ora, siamo arrivati verso l'alba, stamane ho dormito circa 3 ore e sono molto stanco, ma quando la chiesa è venuto il momento di venire in chiesa, ebbene sono sceso. E se il Signore vuole, devo andare in Kentucky, come ho detto, e poi ho promesso di parlare una domenica mentre ero qui, e sarebbe meglio se facessi questa prossima domenica, perché la seguente dovrò tornare, perché andrò via di nuovo su in Canada. Perciò è meglio che io lo faccia domenica prossima, il mattino. E il fratello Neville disse, perché non vai a salutare la gente e parli loro solo alcuni minuti? E disse, fratello Neville, non ho neanche quasi aperto la mia Bibbia. Disse io, lui disse, beh, vai a dirgli qualcosa. E la sorella Neville, io non so come fai. Lui è una persona molto persuasiva. E mentre però non ho opportunità di dire questo quando il luogo è pieno zeppo, affollato e tutto il resto, ma sono molto grato a Dio per un pastore come il fratello Orman Neville, fedele che più fedele non si può alla causa, e non l'ho mai sentito lamentarsi. Siedo là in fondo e ho avuto una buona mezz'ora a conversare con lui mentre stavo gradendo il fratello Mann, e così gli riferirò di più in merito a questo quando andremo in Colorado quest'anno, così quando stavamo gioendo il suo messaggio. E io ho fatto una buona conversazione con il fratello Neville, disse, non sono riuscito neanche a dire alle persone niente, il nostro bravo pastore, disse, le persone si trattano bene, disse, meglio non potrebbero, e dissi, bene, ecco, sono lieto di sentirlo. Quando un pastore è soddisfatto e le persone sono soddisfatte, ciò costituisce un'ottima chiesa. E allora Dio è soddisfatto. E penso vederli unitamente soddisfatti, specialmente in questo giorno del messaggio che stiamo portando, penso che ciò mostri la continuità del messaggio con le persone e con Dio, capite? E sono davvero grato per il fratello Orman Neville e la sua ottima moglie e famiglia. E io prego che Dio li mantenga fedeli a lui e alla causa. E se così piacerà a lui, forse ci troveremo qui nel tabernacolo quando il Signore Gesù verrà per noi, vedete, per portarci via al rapimento. Speriamo di essere entrambi così vecchi, fratello Neville, che uno avrà un braccio attorno all'altro e staremo ritti sui nostri bastoni cercando ancora di sostenerci, capite? Allora saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio. E questi vecchi abiti di carne cadranno e risorgeranno per afferrare il premio eterno e acclameranno mentre attraverseremo l'aria, addio, addio, dolce ora di preghiera. Allora continueremo a salire. Abbiamo sentito la guarigione del fratello Coomers da parte del Signore, siamo molto lieti e così tante cose, perciò sono grato di essere qui stamane. Ho pensato, invece di vengo sempre qui con un certo testo e parlo, ho pensato sarei solo venuto stamane e se fratello Nevo terrò d'occhio l'orologio, davvero con calma, e forse lascerò che la gente esca in tempo e vi parlerò dal mio cuore per alcuni minuti, solo cose che abbiamo solo, non lo stanno registrando né nulla, quindi avremo comunione fraterna mentre qui c'è gente di chiesa, vedete, sono insieme. Quindi preghiamo. Caro Gesù, ti siamo grati per il privilegio che abbiamo di riunirci insieme qui. E quando ho guardato questo tabernacolo passando nelle prime ore del mattino dopo mezzanotte, riflettevo di come tu sei stato vicino adesso. E penso al vecchio stagno che c'era qui, e le grosse erbacce che vi crescevano proprio dove c'è questo pulpito ora. Da ragazzo io ero qui e il signor Ingram disse che avremmo potuto avere il lotto di terreno per pochi soldi e pagare qualcosa come acconto, e senza soldi, senza una garanzia né niente da offrire, ma solo tentare. Come esso allora, come valore totale, era un po' oltre i $2,000 da estinguere in 20 anni. E ora, Signore, guarda l'ora. E sebbene era il suo stadio iniziale, ancora stabilito qui in una fossa, l'acqua che vi si riversa, come tu ci hai promesso attraverso la parola, io il Signore l'ho piantato, lo annaffierò giorno e notte per tema che alcuno lo strappi dalle mie mani. Nello stesso tempo la gente diceva entro 6 mesi diventerà un'officina. Ma letteralmente migliaia di anime hanno trovato Cristo qui all'altare. E il tabernacolo, il battistero, costantemente le persone sono state battezzate nel nome del Signore Gesù, invocando il suo nome che lava via i loro peccati. Centinaia di paralitici, afflitti, ciechi, storpi, zoppi, divorati dal cancro, si sono allontanati da questo palco, uomini e donne, ragazzi e ragazze, sono entrati morenti e sono usciti per vivere una nuova vita con nuova carne nei loro corpi e camminando nuovamente, lasciare le loro sedie a rotelle, le stampelle e così via. Oh Dio, questi 30 anni di servizio. Padre, ricordo la mattina in cui deponemmo la pietra angolare. E tu desti la visione quassù, mostrando il luogo pieno zeppo e affollato. Un angolo stupendo. Io sapevo che non poteva fallire. Perciò ti ringrazio per queste cose. Molti di loro hanno già combattuto un buon combattimento e finito il corso, osservato la fede, giacendo là in attesa, riposandosi dalle loro fatiche e le loro opere che li seguono, aspettando l'ora in cui la tromba suonerà e risorgeranno a nuova vita e un nuovo corpo. Molti di loro sono vecchi e tremolanti, alcuni giovani in mezza età e così via, ma il tuo nome sia lodato per tutto. Ora ci troviamo ancora qui dinanzi ai vivi e ai morti. Ti prego di ungere stamani le tue parole. Non so dire una sola cosa, ma io prego che tu ci provvederai questo, ciò che tu hai sempre fatto, Signore. Benedici il nostro pastore, il fratello Neville, sua moglie. Benedici amministratori, consiglio dei diaconi, ogni membro del corpo. E che possiamo insieme vivere una tal maniera in questa vita affinché nella vita a venire avremo vita eterna. Aiutaci stamane ad accettare le correzioni dallo Spirito e dalla parola, affinché stamane possiamo prepararci quando andremo via dalle porte, determinati in cuor nostro a vivere una vita migliore di quella che abbiamo vissuto in passato. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, io ho appena aperto la Bibbia qui, ed è capitato pochi minuti fa, e sono in Apocalisse 3, perciò leggerò qui sul messaggio alla chiesa di Laodicea. E voglio annunciare anche, fratello Neville me l'ha appena detto, fratello Parnelli, che mi è capitato di abbassare lo sguardo e vederlo seduto qui, si trova in un risveglio da questa parte di Memphis. Chiunque sa dove era il Wimpy, il chiosco degli hamburger, ha posto là una tenda, cercando di portare dentro i covoni e trovare se c'è qualcuno perduto in quei paraggi che è stato ordinato alla vita, affinché egli lo possa vincere a Cristo per mezzo del suo ministero. E domenica lui l'ha chiusa a causa dei servizi che ci sono al tabernacolo, e questo è molto leale da parte del fratello. E vogliamo che sappiate che i servizi saranno aperti il seguente lunedì sera, la settimana prossima, e so che siete tutti cordialmente invitati a sentire il fratello Parnell che porta il suo messaggio sull'amore di Cristo. E ora leggiamo da Apocalisse il terzo capitolo. Solo una parte, per dire che abbiamo letto la Bibbia, perché ciò che io potrei dire potrebbe fallire, ma ciò che lui dice non verrà mai meno. Non so da dove cominciare, cosa fare, dove andare, ma sto per leggere l'epoca della chiesa di Laodicea. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, è il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi pur quel freddo fervente. Così, perciò che tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca, perciò che tu dici io sono ricco e sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso, miserabile, povero, cieco, nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, a ciò che tu arricchisca, dei vestimenti bianchi, a ciò che tu sii vestito, e non apparisca la tua vergogna della tua nudità, ed ungere con un collirio gli occhi tuoi a ciò che tu vegga. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Sapete, da qualche parte, là dentro, mentre stavo leggendo, io, se mi scuserete un minuto, ho trovato un punto che mi è sembrato buono. E adesso non so proprio dov'era. Eccolo. E non sai tu? No, calamitoso, miserabile, povero, cieco, nudo. Oh, mai. Questo è più o meno il quadro della Chiesa di oggi. Ora, io penso che quest'epoca della Chiesa, qui di cui stiamo parlando naturalmente, è l'epoca della Chiesa che uscirà nei libri, ma considerato che è l'epoca della Chiesa di Laodicea in cui ci troviamo, esaminiamo le condizioni. Non intendo trarre contesto né altro perché non siamo solo parlare in maniera informale mentre vediamo di parlare su qualsiasi cosa il Signore vorrebbe dirigersi a fare, però qualcosa che ci aiutasse. Riflettiamo sull'epoca della Chiesa di Laodicea e sulla sua condizione oggi. Per quanto ne sappia, non vedo niente che impedisca in questo momento la venuta del Signore Gesù al di fuori della preparazione della sua Chiesa. Penso che una delle profezie, ieri Billy ed io abbiamo viaggiato in automobile per 2 giorni da Tucson fin qui, circa giusto 2000 miglia. E così noi ora, questo è stato senza infrangere nessuna legge a velocità, l'abbiamo fatto correttamente se guidava lui, io sedevo là, roteavo il mio pugno imitando uno schioppo col cane alzato, l'ho visto superare e disse: aspetta un momento ragazzo, ora ci è stato detto di dare a Cesare ciò che è di Cesare. Poi ieri sera siamo arrivati qua giù, una bambina piccola di circa 3 anni, giaceva distesa attraverso la strada, la madre nel fossato, morta. E un ragazzo ubriaco di 18 anni, di ritorno dal Roth, sì, ha ucciso guidando 120 miglia all'ora sul lato sinistro della strada. Immagino che anche lui si stia morendo. Allora potete rendervi conto di cosa si tratta. Date a Cesare ciò che è di Cesare. Persone innocenti che muoiono, una bambina piccola di 3 anni ha perso la vita a causa di un soldato ubriaco, vedete. Fu stimato guidasse a 120 miglia all'ora, sul lato sbagliato della strada. Salendo oltre la collina, sfrecciò giù e le uccise tutte insieme proprio là, e anche lui stava morendo così. Potete vedere allora, anche se la parte innocente stava facendo, ora, quel ragazzo è colpevole di omicidio a sangue freddo. Capite? Ritengo che se un uomo fosse sorpreso per strada ubriaco, dovrebbero essere dati 10 anni, senza mezzi termini, per prematuro omicidio premeditato. Chiunque, perché egli solo chiunque. Noi non ricaveremo alcun beneficio dalla politica, è corrotta. L'idea di Dio di avere un re giusto è corretta, ma la politica si espande e potete acquistare di tutto, truffa, menzogna, furto, tutto il resto, come ho detto alcune domeniche fa, e guardate dove vi trovate, capite? Non è altro che una massa corrotta di tutto, ma un re giusto può fare le sue leggi. E voi potete uccidere un uomo, se conoscete la buona politica, quello va benissimo, ve ne tira fuori da ciò, capite? E così è ciò. La democrazia è una buona idea, ma non funzionerà, proprio come il comunismo. Ogni cosa in comune suona bene, ma non funzionerà. No, l'idea di Dio di avere un re come era Davide andava bene. E voi avete una sola mente su cui siete centrati come un leader, un mucchio di oche e così via. Non potete prendere due o tre di loro, quindi le scompigliate tutte insieme, arrivate con qualsiasi tipo di idea. Perciò noi troviamo oggi le condizioni pronte per la venuta del Signore. Ma mentre il fratello Neville ed io e questi altri fratelli cerchiamo di pascere un gregge, ho qualcosa in mente ora che viene di cui potremo parlare. E questo è, l'altro giorno ho ricevuto una lettera da una signora per bene. Non l'ho ricevuta io, è venuta attraverso un'altra persona e lei certamente mi stava facendo a pezzi, ci provava. E diceva: avete fatto mai, non potete voi uomini cristiani da fare qualcosa per fermare il fratello Branham? Diceva perché lui ora ha pubblicato questo libro intitolato L'epoca della Chiesa di Laodicea e pubblicandone altri, diceva lui sta proprio facendo a pezzi la dottrina pentecostale. Diceva ora lui sta dicendo che l'evidenza iniziale non è il parlare in lingue. E diceva inoltre è contrario alle donne predicatrici, e questa era una donna predicatrice, e i suoi ragazzi sono alcuni dei migliori amici che io abbia al mondo. Lei sono tra i migliori amici che abbia. E lei diceva ora, e quest'uomo e sua moglie, stavo facendo colazione con loro, e dissero, fratello Branham, guarda questo, che cosa ne pensi? Tirò fuori la lettera e dissi, beh, sorella, lei soltanto non capisce, i ragazzi mi avevano detto che la loro madre era una donna predicatrice e non approvava il messaggio. E ora lei qui dentro dice, diceva ora, lui ha detto, le donne non dovrebbero avere autorità sugli uomini. Diceva, che ne è di Febe nella Bibbia? L'aiutante di Paolo, certamente, era una venditrice di prodotti. E Paolo chiese alle persone, pensate voi che Paolo avrebbe detto, tacciansi le donne nelle chiese, non è permesso loro di parlare, avrebbe cambiato parere, dire, ora Febe è mia aiutante nel Vangelo, lei predicherà per qualche sera. Ebbene, avrebbe contraddetto la sua stessa parola, capite? E diceva, poi, per arrivare al culmine di tutto, credo fosse Esther, era una dei giudici nella Bibbia. Diceva, nella Bibbia una donna era giudice, se questo non è autorità sopra gli uomini. E quest'uomo d'affari, che fu guarito proprio qui in chiesa non molto tempo fa, disse, ora, sua moglie disse, fratello Branham, questo mi ha sempre confuso. Io dissi, ebbene sorella, come fa a confonderti? E disse, beh, qui c'è una donna giudice. Dissi, questa è politica, non la chiesa. Questo non ha niente a che fare con la Chiesa. Paolo disse, sia obbediente come dice anche la legge. E la legge non può proporre una donna per essere un sacerdote, non può proporla. Non avete mai visto una donna sommo sacerdote, non avete mai visto una donna sacerdote in nessun punto della Bibbia, non avete mai visto una donna predicatrice nella Bibbia, certamente. Alcune di esse furono profetesse e così via, Miriam e diverse altre, ed Esther, una di esse fu un giudice su Israele, talvolta furono regine su di loro, e così via in quel modo, re e regina, al decesso del re, la regina doveva prendere il suo posto finché avessero eletto un altro re, e così via. E a Tucson, Arizona, là in città abbiamo una donna giudice, e questa è la ragione per la quale la città è tanto corrotta. E abbiamo una donna, non dovrebbe occuparsi della politica, non ha niente a che fare su qualsiasi autorità nella Chiesa. Il suo ruolo è la regina dell'uomo a casa. All'infuori di questo non ha niente. E noi sappiamo che è la verità. Non troverete mai. E so che suono antiquato, ma ne sono responsabile. E so che dopo la mia dipartita da questa terra, quei nastri e quei libri continueranno a vivere. E molti di voi, ragazzi, vi accorgerete nei giorni a venire che questa è esattamente la verità. Perché lo dico nel nome del Signore. Ora ci chiediamo come una donna che sia una brava donna e lei ha portato su questa terra tramite suo fedele marito, un brav'uomo, alcuni dei migliori giovani che abbia mai incontrato, sono uomini e io abbia mai incontrato. E prontamente, non appena udirono un messaggio, sono stati convinti di esso al 100%. Ora questo potrebbe venire solo per predestinazione. È l'unico modo in cui può venire. Ora, la domanda è qui. Stavo pensando che vedete ora perché il Signore mi stava riportando alla memoria e lo so, sai, non lo sai, se sei nudo, miserabile, camitoso, cieco, non lo sai. Prima di arrivare a questo punto, potrei riassumere ciò che ho detto alcuni giorni fa, qui, in un messaggio su, credo fosse l'Iddio di questo mondo ha accecato gli occhi delle persone, che esse nei servizi religiosi adorano assolutamente il diavolo. L'avete afferrato tutti? L'avete compreso tutti? E poi in quello stesso messaggio ho portato l'argomento per cui una donna che indossa abiti immorali indecentemente alla sbarra del giudizio sarà giudicata come una prostituta di strada. E suona terribilmente strano. Lasciate che vi descriva una scena. Ora, qui C'è un giovane avvocato in città, un giovanotto, e lui è un uomo per bene, per quanto politicamente immagino possa essere decente come chiunque nella sua politica. E poi li esce con una ragazza che è molto popolare, si innamorano e si sposano, frequentano ogni festa e le cose importanti e bevono entrambi. E infine lui ha una bella casa, abita in un ottimo quartiere, la gente ha un buon concetto di lui, ma lui, entrambi bevono. Lei porta pantaloncini, si taglia i capelli, si trucca, ogni cosa proprio come una donna bella, si mette in mostra sessualmente. Ebbene, lei non è mai andata in chiesa, affatto, nessuno di loro. Così, spostiamoci. La porta accanto a loro viene una donna dalla chiesa battista o dalla chiesa metodista, lei e suo marito. Ora, questa donna, riteniamola metodista, perché la metodista si basa un po' più sulla santità della battista, tutte tranne la battista del Nuovo Testamento credono nella santità, ma di solito i battisti non approvano affatto la santità, capite? Non credono in una tale cosa così. Dunque, ora, riteniamola metodista perché credono nella santità. E poi, una donna metodista trasloca nella porta accanto a questa donna sulla stessa strada. Suo marito è, diciamo che è un ragioniere o di qualche ufficio. Ebbene, questa donna metodista guarda l'altra donna e quando questo avvocato va fuori città e si chiama John, diciamo che si chiami John. Ora, non fate supposizioni su questo, ora sto solo prendendo nomi di finzione. E il suo nome è John. Ebbene, lei una volta usciva con Ralph. E questo è un nome di finzione, tutto questo vedete in modo che afferia con il racconto, perché era la scena. Ebbene, per prima cosa sapete che a una festa di ubriachi, Ralph la abbraccia di nuovo. Ebbene, lei si infiamma tutta perché pensa ad essersi di nuovo innamorata di Ralph. Allora dopo un po' Ralph comincia a incontrarla. E lei può ingannare John facendola sotto gli occhi e lei pensa di essere una tipa molto brillante perché è sposata con John, può andare con Ralph. Capite, la donna non ha neanche la dovuta condotta di decenza. E non pensa nulla in proposito, ma questa donna metodista è cresciuta in un altro gruppo. Lei sì, almeno va in chiesa e ritiene che quella donna sia orribile. Bene, quando suo marito rincasa, lei gli dice, vedo che quell'uomo entra là e si incontra con lei. E quando John è fuori in qualche posto per un processo in Filadelfia, a qualche luogo, questo la porta fuori sulla sua spider e si distendono sulla spiaggia e li vedo venire a casa e a volte non chiudono neanche le tende e la bacia fa amore con lei. E, oh, non è orribile? Dice a suo marito. Ebbene, lei non è altro che una pubblica prostituta, davvero. È peggio di una pubblica prostituta perché è una donna sposata, capite? E lei, questa donna metodista, pensa che sia orribile, quella che non va mai in chiesa. Ora, questa donna metodista non farebbe mai una cosa simile, no affatto, lei è una donna decente. Un'altra cosa, lei non toccherebbe un goccio di whisky, perché la chiesa metodista, il 90% del loro programma è proibizione contro il whisky. Perciò hanno un programma di proibizione e quelle persone in quella chiesa metodista non vivono al di là di ciò che la chiesa insegna. Ma questa stessa donna, questa donna metodista, esce la sera con suo marito, indossando pantaloncini, la domenica dopo la scuola domenicale si taglia i capelli, porta il rossetto e fuma anche un po'. Ora, nella parola di Dio, sono entrambe prostitute. Però questa qui è nuda, miserabile, calamitosa, cieca e non lo sa. Una è colpevole tanto quanto l'altra. Poiché un uomo che guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E se questa donna ora lei direbbe, aspetta un minuto, signor Branham, ti farò sapere, io non sono una prostituta, sorella mia. Forse tu fossi portata davanti alla Bibbia e mettessi le mani su di essa nella presenza di Dio e giurassi di essere stata così fedele, fedele a tuo marito per quanto sei possibile esserlo. Il tuo corpo appartiene a tuo marito, ma la tua anima appartiene a Dio. C'è un cattivo spirito che ti ha unta e se non lo sei, allora posso dimostrarti che sei totalmente pazza. Cosa sarebbe successo a tua nonna se avesse camminato per strada con addosso quei pantaloncini? L'avrebbero rinchiusa in un manicomio. Fosse uscita senza portare abiti. C'è qualcosa che non va nella sua mente. Se era così allora, è così ora. Quindi ciò getta l'intero mondo nella pazzia. L'intera cosa è folle. E si è insinuato così gradualmente che la gente non lo sa. Ora, è una prostituta lei? Non per suo marito al quale il corpo ha fatto voto, ma davanti a Dio lei ha uno spirito malvagio di prostituta su di sé, che la fa vestire in quel modo. E lei si trova nell'epoca della chiesa dell'Odissea e non sa che sta facendo questo. La donna innocente non sa che Dio la giudicherà come prostituta. Eccovi. Fateglielo capire. Non potete dirglielo. Non c'è modo di farglielo capire. La Bibbia ha detto sono nudi e non lo sanno. Se voi personalmente la chiamaste una prostituta, vi farebbe arrestare. Lo farebbe. Non parlo personalmente di nessuno, parlo del peccato. Non dico questa tale chiesa, signor tale di tale, la reverendo tale di tale, è un. No, io dico ciò, la dottrina di ciò, capite? L'intera cosa insieme. Non cito l'individuo, non si tratta degli individui, è il sistema di cui si trovano, è il sistema del mondo. Fratello George Wright, seduto qui a 75-78 anni, suppongo, cosa avresti pensato sarebbe successo se un giorno tu avessi visto la sorella Wright con indosso un paio di pantaloncini? Ebbene, non avresti mai. Tu avresti fatto rinchiudere la donna, non l'avresti mai sposata? Beh, se qualche giovanotto in quel giorno l'avesse fatto, avrebbe avuto la stessa. Sarebbe avvenuta la stessa cosa. Ebbene, se allora era peccato e sbagliato, allora è la stessa cosa, ma la gente è diventata pazza. Lasciate che vi profetizzi qualcosa appena prima che avvenga. Tutto il mondo si sta raggruppando nella pazzia e peggiorerà e peggiorerà e peggiorerà finché saranno un mucchio di maniaci. E adesso si trova quasi in quella condizione. Potreste immaginare un uomo guidare con le luci spente sul lato sbagliato della strada, un giovanotto che suppone appena uscito dalla scuola superiore, che uccide un gruppo di persone e questo li ferma? E il prossimo che viene dopo di lui fa la stessa cosa. Potete immaginare un giovane che ha un'idea di sé, qualcosa di sé, esce qui e agisce nel modo in cui fanno. Potete immaginare una giovane donna nel fiore della femminilità, bella, ben fatta, formata, un profilo, il viso. Bella. E lo stesso fatto che lei è carina dimostra che siamo nel tempo della fine. Capite? È andata completamente nelle fattezze mondane, le cose mondane e non la bellezza della santità, la dolcezza nella sua anima. Ho visto donne il cui aspetto esterno non era niente da considerare, ma parlate a loro una volta, conversate con loro alcuni minuti, sono qualcosa di realmente genuino da cui non vi potete allontanare. Capite? La bellezza esteriore è dal diavolo, è dal mondo. Guardate i figli di Caino, come vi si addentrarono. Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, se le presero per mogli e Dio non glielo perdonò mai. Guardate quando quelle donne israelite con le mani callose e i capelli arruffati, quando quei figli di Dio salirono per il paese di Moab e incontrarono quelle donne graziose, con i capelli ben acconciati ed eleganti, con tanta manicure sulle facce, o come la chiamate. E quando quei figli di Dio videro quelle donne bellissime, un falso profeta disse: siamo tutti gli stessi. E si sposarono fra di loro, e Dio non glielo perdonò mai. Perirono nel deserto, morirono tutti là, senza speranza, senza Dio, sono eternamente perduti, dannati per sempre, benché avessero visto la bontà di Dio. Benché avessero bevuto dalla fonte che mai si prosciuga, avevano bevuto dalla roccia percossa, avevano visto serpente di rame eseguire miracoli, erano usciti da sotto il battesimo di Mosè nel mare, avevano visto la mano di Dio, avevano mangiato cibo d'angeli, avevano compiuto tutte quelle cose, ma si sposarono, fecero entrare quelle donne e le sposarono. Non commisero adulterio, solamente le sposarono. Dio non glielo perdonò mai. Fu la seconda volta che successe, ora qui siamo alla terza volta. Più più seducente ora che mai. So che è duro. E spesso mi sono chiesto, in molte maniere, come avverrà? Perché devo parlare in modo così sconsiderato alla gente? Cosa lo rende tale? Eppure noto che se non fosse stato per Dio, non ci sarebbe stato nessuno, nessuna donna si darebbe ad ascoltarmi. Ma tornano. Perché c'è qualcuno che là ha una piccola ancora di verità che sa che ciò è giusto. Senza riguardi sanno che ciò è giusto. Osservate cosa avviene. So che è duro. È proprio come se un medico vedesse la medicina e rifiutasse di prenderla. Dopo, non date la colpa al medico se morite. E questa è come la medicina. E che ne è di queste persone che affermano sempre che io sia uno che odia le donne? Beh, guardate come agiscono le donne e vi mostrerò dove è la Chiesa. La morale delle donne è il Laodicea, nel mondo, fisicamente, nude, miserabili, cieche, e non lo sanno. Le persone, le donne del mondo e la Chiesa è nello stesso stato. Osservate il naturale raffigurare lo spirituale proprio da parte a parte, ogni volta. Ora, qualche giorno, alla sbarra del giudizio, so che non è popolare dirlo. E se un uomo non è ordinato a dirlo, fareste meglio non dirlo, perché state imitando e allora vi troverete nei guai. Di certo, ora notate. A volte sembra come se in realtà io tenessi la bocca di una donna aperta e le versassi dentro la bocca la medicina, e poi le tenessi le mani sulla bocca e lei la sputerà ogni volta. E se un medico facesse questo a un paziente e poi il paziente morisse perché ha rifiutato di ingoiare la medicina? Alla sbarra del giudizio, quando tutte queste cose, come il tagliarsi i capelli, portare pantaloncini, e io sto solo edificando, l'ora è vicinissima in cui vedrete accadere qualcosa. Qualcosa avrà luogo e tutta questa base qui ha solo deposto il fondamento per un breve e rapido messaggio che scuoterà tutte le nazioni. Perché ho preso di mira le donne, è stato risposto qui per qualcosa con cui potete colpirlo proprio sulla testa. Anche tentando di dir loro ciò che è giusto, io tengo una mano sulla loro bocca così, dove è la bocca, e lo sputano. Allora chi può dar colpa al medico? Come direte nel giorno del giudizio, quando le stesse voci che hanno gridato contro ciò faranno sentire il disco proprio dinanzi alla gente. Allora come fuggiranno da ciò? La sputate fra le vostre dita. Versano giù dell'altro e alla fine scuotono la testa e si ribellano e tornano indietro e non vogliono farlo. E ancora tornate di nuovo e la versate ancora. Allora chi si deve dare la colpa? Non al medico, non alla medicina, ma l'atteggiamento della persona. Esatto. Sarà un giorno terribile, uno di questi giorni, quando questa generazione adultera e peccatrice starà davanti all'Onnipotente Dio. Vedo i miei anni aumentare poco a poco, le mie spalle si curvano, e so, 30 anni qui su questo palco, sì, 33 anni sul campo. Una vita lunga. Sono 33 anni di servizio. Ho solo un rimpianto, che non ne ho avuti 133. Poi questa sarà l'ultima occasione che mai avrò, mentre qui mortale, di predicare il Vangelo. Dio mi aiuti a restare fedele, tanto fedele quanto possibile esserlo a questa parola, e dire solo nel modo in cui Lui dice. Cosa ha fatto quella donna metodista? Come potreste mai farla arrivare a lei? Eccola, in quell'epoca della chiesa di Laodicea. Prenderemo ora la donna pentecostale. Lei non dovrebbe portare pantaloncini, belletto, né tagliarci i capelli. Ma guarda la metodista e dice, guarda quella donna che fa così e così. E diciamo che la donna non porta i pantaloncini, ma le dice, è lei stessa con i capelli tagliati, capite? Più in alto ti elevi in Dio, più peccaminosa appare l'intera cosa. E poi, a volte, in preghiera, puoi immaginare. Quando lo Spirito Santo vi porta su in una sfera, allora tutto sembra caos. Quando poi tornate giù, sembra come per la gente siate come un bricone, che non siete un vecchio sarcastico. Siete uno sciocco. Perché state ritti come un vecchio fanatico e rimproverate sempre la gente. Ma se mai una volta salirete dentro quelle sfere dove potete stare nella presenza di Dio non per emozione, ma per il genuino Spirito Santo che innalza, nell'intera cosa c'è scritto Ichabod. La gloria del Signore si è dipartita da tutto il gruppo denominazionale. Proprio così, non c'è nessuna di esse che sia a posto. Lasciate che disegni ora un piccolo cerchio. Se avessi una lavagna, ma voglio che osserviate qui. Farò un anello qui. Farò un altro anello all'interno di quell'anello. Così sono due. Poi farò un anello all'interno di questo anello. Sono tre anelli, tre cerchi. Però questo siete voi. Questo è Dio. Dio in una triplicità è uno, e senza una triplicità egli non è Dio. Egli non può essere manifestato in alcun altro modo. E neppure voi potete essere manifestati senza essere la persona trina che siete, cioè corpo, spirito e anima. Senza uno di essi non siete completi. Capite? Se non aveste un'anima non sareste nulla. Se non aveste uno spirito non sareste nulla. Se non aveste un corpo, saresti uno spirito, non un corpo. Perciò Dio è completo nella triunità di un essere. Non triunità di esseri, ma un essere in una triunità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono un solo vero Dio manifestato. Dio. Notate qui, aspettate, io credo di averlo letto pochi minuti fa. Sentite questo. All'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi queste cose, dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, è il principio della creazione di Dio. Dio è il creatore, e come fu egli mai creato? Ma questo è il principio della creazione di Dio. Quando Dio, lo Spirito, fu creato in una sembianza d'uomo, ciò fu Dio. Fu creato. Dio il creatore, lui stesso, diviene una creazione. Dio che creò il fango, creò il calcio, creò il potassio, la luce cosmica, il petrolio, portò la cosa insieme e creò se stesso. Nel principio della creazione di Dio. L'Amen, il finale. Amen significa così sia. Il finale di Dio, quando Dio completò la sua creazione. Ora, come avvenne? Nessuno vide mai Dio, ma l'unigenito del Padre è quel che l'ha dichiarato. L'afferrate? Sentite, solo un minuto, non abbiate fretta. Voltiamo Colossesi. Solo un minuto, mi è appena capitato, mi è venuta in mente una scrittura. Voltiamo a Colossesi, libro di Colossesi, e prendiamo, credo sia il primo capitolo, dovrò guardare questo perché non l'ho premeditato qui così. Come ero una volta quando ero un giovane predicatore, potevo pensare a queste cose proprio sul momento, ma invecchiando non riesco. Cominciamo il nuovo versetto, credo. Perciò anche noi, Paolo, che parla ai Colossesi di Cristo, chi egli era, perciò ancora noi, dal dì che abbiamo udito ciò, non restiamo di fare orazione per voi e richiedere che siate ripieni della conoscenza della volontà d'esso in ogni sapienza dello spirito ed intelligenza, acciocché camminiate condegnamente al Signore per compiacergli in ogni cosa, fruttificando in ogni opera buona e alla crescita nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della gloria, di ogni sofferenza e pazienza con allegrezza, rendendo grazie a Dio e Padre che da sé ha degni, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi, il quale ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del figliolo dell'amor suo. Qui ora capiremo, osservate, in cui abbiamo la redenzione per il suo sangue, la remissione del peccato. Egli è all'immagine dell'Iddio invisibile. Lo afferrate? Quindicesimo versetto, Colossesi 1:15. Il primogenito d'ogni creatura. Amen. Il cosa? Il primogenito di ogni creatura. sia angelo, sia chiunque possa essere, egli è primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose. Create tutte le cose, quelle che sono nei cieli o sopra la terra, le cose visibili, invisibili, e troni, che siano signorie, principati, podestà, tutte le cose sono state create per lui e per cagione di lui. Qualunque cosa possa essere, nessun altro essere. Notate, ed egli è pertanto. Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose consistono in lui. Sia Padre, Figlio, Spirito Santo, qualsiasi cosa sia. Egli è avanti ogni cosa. Avanti ogni cosa che è nel cielo, sulla terra, visibile, invisibile o di tutto. Questo figliolo di Dio era avanti ogni cosa. Esatto. Non mi importa se sono troni, domini, qualunque cosa sia, troni celesti, regni, qualunque cosa possa essere nei grandi reami al di là, nell'eternità, dove fosse, qualunque cosa fosse, angeli, dei, cosa mai fosse, egli è avanti a ogni cosa. Amen. Riuscite a vederlo? Egli era avanti a ogni cosa. E per mezzo di lui furono create. Egli, 17° versetto, ed egli è avanti a ogni cosa e tutte le cose consistono in lui. Non c'è niente che possa farlo scorrere tranne lui. Egli sia Dio il Padre, Dio lo Spirito Santo, siano gli angeli, principati, potestà, domini, qualunque cosa sia, ogni cosa scorre per lui, tutte le cose sussistono in lui. Lui, ed egli stesso è il capo del corpo della Chiesa. Egli dico che è il principio, il primogenito dai morti, cioè risuscitare ciò che egli è venuto a redimere, a ciò che in ogni cosa tenga i primi gradi. Tenga il primo grado. Sapete cosa significa? È soprattutto. Egli è al di sopra di ogni cosa che fu mai creata, ogni angelo, ogni essere, ogni cosa che c'è. Egli è sopra ogni cosa. Che creatura è questa? Chi può essere? Sopra ogni cosa. E avendo fatto la pace, vediamolo solo un minuto, primo. Perciò che è piaciuto al Padre che tutta la pienezza abiti in Lui. Tutta la pienezza di ogni cosa, tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza degli angeli, tutta la pienezza del tempo, tutta la pienezza dell'eternità, tutto abita in Lui, cioè questa persona. E avendo fatto la pace per il sangue della croce d'esso, riconciliarsi per Lui tutte le cose, così quelle che sono sopra la terra, come quelle che sono nei cieli. Ecco quel grande essere di cui stiamo parlando, il principio della creazione di Dio. Ora che la Chiesa, tutto il suo vero obiettivo era la Chiesa. Ora, come entriamo in questa Chiesa? Per uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo. La Chiesa, il corpo di Cristo, non può fallire. Ora ecco cosa succede. Osservate questo, ora solo un piccolo quadro simbolico qui. Ora quest'uomo esteriore è la carne, è ciò che guardiamo, quello che vediamo. Ed esso ha 5 punti di entrata in quel corpo. E ogni bambino di scuola elementare come me saprebbe che ci sono 5 sensi che controllano il corpo. Vedere, gustare, tastare, odorare, udire. Senza questo non potete arrivare al corpo. È l'unica via che avete per il corpo. Vedere, gustare, tastare, odorare, udire. Lo vedete, lo gustate, lo sentite. Ora, quello è il malvagio, all'esterno. Ora, all'interno di quello c'è uno spirito che voi diventate quando siete nati sulla terra e il soffio di vita viene soffiato dentro di lui. Quello spirito è di natura mondana, poiché non fu dato da Dio, ma fu dato permesso da Dio. Ora, l'avete capito? Poiché ogni bambino che nasce nel mondo nasce nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. È esatto. Così quella persona là all'interno, per prima cosa, è peccatrice. Ora essa ha 5 punti di entrata. E quei 5 punti di entrata, non so se riesco a citarle bene ora, quando per prima so che c'è il pensiero, la coscienza e l'amore, la facoltà di scelta, no, la coscienza, l'amore, la ragione. Ci sono 5 punti di entrata, lo spirito. Tu non puoi pensare col tuo corpo, devi pensare col tuo spirito. Non puoi avere coscienza nel tuo corpo, esso non ha affatto facoltà mentale, il tuo corpo non ne ha. Quindi devi pensare col tuo spirito, devi ragionare, non puoi ragionare col tuo essere fisico, perché la ragione non vede, non gusta, non tasta, non odora, ne ode. La ragione è ciò che riesci a creare nella tua mente, se dormi o sei svenuto, il tuo corpo già ce l'ha morto, ma il tuo spirito può ancora ragionare. Ci sono 5 sensi che controllano quell'uomo interiore. E quel ora, per l'ultimo uomo, che è l'anima, c'è solo un senso che la controlla, e cioè il libero arbitrio morale per scegliere o rigettare. E ora, la ragione per cui la gente oggi... Ora, non dimenticate questo, ora voi vedrete cosa il Santo, qual è l'evidenza iniziale dello Spirito Santo, capite? Ora, le persone possono vivere in questo Spirito e danzano nello Spirito, acclamano nello Spirito, vanno in chiesa nello Spirito e possono assolutamente avere il vero Spirito di Dio unto su quello Spirito, ma essere lo stesso perduti e sono tanto posseduti dal diavolo quanto possono esserlo con quello Spirito. Perché osservate, ecco perché non potreste dire a quella donna che stava indossando i pantaloncini che è sbagliato. Non potreste dirle che tagliarsi i capelli è sbagliato. Beh, cosa c'entrano i tuoi capelli con questo? Beh, lo fecero per Sansone, capite? Chiunque aggiungerà una parola a questa o toglierà una parola da essa, dovete avere un riferimento finale da qualche parte. Ora, per esempio, se fossi un uomo battista, e veniste a dirmi che devo essere battezzato nel nome di Gesù Cristo, è nella Bibbia. La prima cosa, sappiate, chiederò al mio pastore. E vado dal pastore e lui dice, oh, questo è qualcosa là in passato, vedi, sì, vedi, no, noi battisti, ecco quello che crediamo. Noi crediamo dovremmo essere immersi nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. È così che tutta la Chiesa l'ha fatto, da John Smith la fondò, è in questo modo che è stato fatto. Ebbene, quel è il vostro riferimento finale. Lascia perdere quello che dice quel tizio. Se sei un metodista, il tuo sistema è aspergere. Ti viene detto che devi essere immerso. Capite cosa intendo? Torni dal pastore metodista e lui scriverà e chiederà al vescovo se qualcuno ha detto così e cosa a riguardo. Ma noi, la Chiesa metodista, siamo stati fondati 300-400 anni fa in Inghilterra da John Wesley e Whitfield e tutti gli altri là e Asbury. Abbiamo istituito questo documento, seguendo John Wesley, che dobbiamo essere aspersi perché è solo una forma esteriore e riteniamo che aspergere sia tanto buono quanto l'è all'altra maniera. Se tu sei un vero, se la Chiesa metodista è il tuo riferimento finale, quello è fin dove vai. E se sei un cattolico e ti dicessi che non è nella Bibbia non mangiare carne il venerdì e tutte queste cose così, e la Santa Eucaristia non è un'ostia perché è uno spirito e così via, e tu vai dal tuo prete e il prete dirà, eccolo scritto proprio nel nostro documento. E se la Chiesa è il tuo riferimento finale, non darai valore a quello che chiunque altro ti dirà. Quello è il tuo riferimento finale. Oh Dio, aiuta questo a penetrare. Per me l'intera cosa è nell'errore. La parola di Dio è il riferimento finale. Tutto quello che la parola dice, dunque, è giusto. Ora, l'unica maniera quassù in queste sfere che tu possa mai essere in questo piccolo uomo interiore, e devi essere predestinato, perché eri con Dio, sei una parte di Dio. Io ero in mio padre, ero anche in mio nonno e nel nonno di mio nonno. C'ero come un seme. E io ero in Cristo. Voi eravate in Cristo prima della fondazione del mondo. Egli venne a redimere i suoi che erano in Lui. Alleluia. I suoi figli che erano in Lui. Egli non venne per salvare i figli del diavolo. loro non lo riconosceranno mai. E sono talmente scaltri nelle vie del loro apprendimento intellettuale che non potete proprio mettervi al loro confronto. Non potete superarli nel parlare. Ma per fede voi lo vedete. Ora la scienza non ha bisogno di alcuna fede. La scienza prova ciò di cui parla. A essa non occorre alcuna fede. Il prete cattolico vi dirà: guarda quanto tempo la Chiesa cattolica è sull'onda, e considera quanto a lungo ha subito le persecuzioni del paganesimo. La Chiesa metodista dice: guarda qui quanto a lungo ho visto una Chiesa, parlo di un'insegna ipocrita che ho visto risalendo la strada ieri, c'è scritto la Chiesa di Cristo fondata nel 33 avanti Cristo. E non è neanche 100 anni, vedete la denominazione, la dottrina degli apostoli. A malapena hanno qualcosa, sono i sadducei del giorno, senza spirito. E non potete dirglielo, non potete parlare con loro, non potete ragionare con loro, perché noi andiamo oltre il ragionamento. Non appoggiarti alla tua comprensione. La fede non ragiona affatto, la fede lo crede. Dicono: ora senti un po', credi che dobbiamo fare queste cose prima? Oh, sciocchezze, quello. Ma la Bibbia ha detto così. Non so spiegare come avviene, ma avviene. Dio ha detto così. Perciò non dovete, non so dirvi niente in merito. La fede non lo spiega. Lo sapevate? La fede lo crede soltanto. Gesù disse a Nicodemo dal concilio ecumenico del suo giorno, e venne a lui di notte, disse: maestro, noi sappiamo che sei un dottore che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. E disse: in verità io ti dico, se uno non nasce di nuovo non può neanche vedere il regno di Dio. Disse: io un vecchio, entrare nei lombi di mia madre per nascere? Gli disse: ora come vedrò le cose celesti quando neanche volete credere alle cose terrene? Capite? Poi lui disse un giorno: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, ne bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Non lo spiegò. Quegli apostoli e quelli di quel giorno, che erano predestinati alla vita, lui lo sapeva. Disse: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. L'unica cosa che dovete fare è solo rendere nota la mia voce. Essi lo sanno, perché le mie pecore ascoltano la mia voce. È una voce, è una parola espressa. La credono comunque. Non devono scientificamente provare niente, né chiedere a alcun sadduceo, fariseo, né nient'altro in merito a ciò. Io l'ho detto, lo credono. Perché le mie pecore ascoltano la mia voce. E questa è la voce di Dio in forma di lettera, perché questa è l'intera rivelazione di Gesù Cristo, l'Antico e il Nuovo Testamento messi assieme. Amen. Eccovi. Perché, dite, queste sono brave persone? Cosa le rende? Perché una cosa, il loro posto di dovere è in una chiesa. E qui dentro, vi ricordate domenica scorsa, una settimana fa, quanti erano qui che hanno sentito il sermone sugli ultimi, gli unti negli ultimi giorni? Penso tutti voi, capite? Sono unti, i loro spiriti sono unti, in questo secondo reame. Ora, quella prima donna dice: no, a lei non importa ciò che la Chiesa dice, cosa dice chiunque altro. Lei è una persona brillante, ha un'istruzione universitaria, potrebbe ingannare suo marito e pensare di essere abile a agire così. Quest'altra donna è nuda, cieca e non lo sa. Oh, è pietoso, ma questo è il quadro che la Bibbia ci dipinge. Ora lei va in chiesa, quella donna forse sarebbe migliore. Quella donna sarebbe... lei vive una buona vita pulita, non c'è niente contrario. Dio sarà giudice di ciò, io non lo so, non sono il giudice. Sono solo responsabile di quello che Lui mi mostra. Questo è quanto gli apostoli dicevano, noi parliamo di ciò che sappiamo, ciò che sentiamo, ciò che abbiamo visto, questo è ciò di cui sono responsabile, è tutto quello di cui voi siete responsabili. Ma ora, vedete, se prendesse quella stessa donna, dov'è finita? Capite? È andata in giro, ha udito senza dubbio, ha acceso la radio molte volte, la voce di Dio ha parlato molte volte. Beh, ora vedete, lei viene qui in questo culto, un clan. Tutte le chiese sono dei clan. Tutto, esattamente giusto. Sono solo delle logge dove le persone si raggruppano come associati. E lei viene qui, beh, questo le sta proprio bene. Ora, se andate a dirle ciò che deve fare, non vi darà ascolto. Glielo mostrate nella Bibbia, non darà ascolto ad essa. Ora, mio caro fratello, sorella, Ancora uno o due commenti prima di concludere. Manca un quarto d'ora per uscire, 15 minuti. Ascoltate ora, voglio chiedervi qualcosa. Perché quella donna non può vederlo? Perché non può? Finché non vive in adulterio fisicamente verso suo marito, non è colpevole, non ha niente da confessare. È pura come era il giorno in cui è nata, nessun uomo l'ha toccata. Sto parlando in parallelo ora, alla donna, alla Chiesa. È tanto pura quanto quando è nata. Beh, esattamente cos'è la Chiesa? Come sei nata? Però è nata nel peccato, formata nell'iniquità, è venuta. Vedete cosa intendo? Ora, le dite che è sbagliato che si tagli i capelli? La Bibbia ha detto così. È sbagliato che indossi quei pantaloncini. La Bibbia ha detto così. E direbbe sciocchezze. Perché il suo riferimento finale non è qua giù, in quel terzo uomo. L'anima che è predestinata e inviata da Dio. Ma il suo riferimento finale è sull'organizzazione qui fuori, che è un uomo organizzato al di fuori di questa, capite? Ma se la parola di Dio è in fondo a quell'anima, dice Amen, lo vedo, si allinea con essa. Ora guardate qui. Perciò l'uomo che è nato dallo Spirito di Dio, vedete, qui c'è la carne esteriore. E parlo in un uditorio misto, parlerò come vostro pastore, come vostro fratello. Qui c'è la carne, essa è debole, è destinata a una signorina che cammina per strada, un giovane alla sua giovinezza, quando ha 17, 18, 20 anni, 25, 30, cammina attorno e questa signorina viene dimenando ogni forma al suo corpo, passeggiando con un paio di scarpe, col tacco alto, mettendo di tutto, sé tutto in mostra, e dietro è il vestito così corto, al di sopra delle ginocchia, indossa un paio di pantaloncini. Sapete che la Bibbia ha detto che avrebbe agito così? Sapete che la Bibbia ha detto che è in questo modo che avrebbe agito? Come sarebbe stata così oscena? Avete letto questo qui, Reader Digest, questo mese, che gli uomini e le donne di oggi, le ragazzine dai 20 ai 25 anni d'età sono in menopausa, che si attraversa il cambiamento di vita nella mezza età della vita, secondo la scienza, tra i 20 e i 25. Nei miei anni soleva essere intorno ai 30-35, negli anni di mia madre una donna non arrivava alla menopausa finché non ne aveva 40-45. E cos'è? È a motivo della scienza e del cibo, gli ibridi che hanno pervertito tutto il corpo umano al punto che siamo diventati un mucchio una massa di corruzione. Ebbene, se l'essere fisico è corrotto, le cellule del cervello non sono in quell'essere fisico? Ora, osservate lo spirito che lo segue. Nel nome del Signore verrà un tempo in cui la gente sarà completamente pazza. La Bibbia dice così. Essi strilleranno e urleranno grandi cose orribili nella loro mente immaginaria, le radio e cose simili, i nostri programmi televisivi le stanno producendo. Saranno cose simili come formiche che si alzeranno sulla terra, saranno alte come 14 alberi. Ci sarà un uccello che volerà su tutta la terra con ali a lunghezza di 4-5 miglia. E la gente li vedrà, strilleranno, grideranno e chiederanno misericordia. Ma saranno le piaghe. Aspettate finché predicherò sull'apertura di quelle piaghe. Osservate cosa fece Mosè con l'essere fisico, non lo spirito. Quando gli disse Mosè, Dio disse a Mosè, va là fuori al suo profeta, raccogli una mancetta di polvere, gettala in aria e di' così dice il Signore, vengano le pulci sulla terra. Non c'erano pulci. E all'improvviso, sapete, cominciarono a vedere qualcosa strisciare su un cespuglio dietro uno sguardo, c'era qualcos'altro, dopo un po' erano così estese che non si poteva camminare in mezzo. Da dove erano venute? Dio è il creatore. Lui può fare quello che vuole, è sovrano. E potrebbe fare un uccello che allungherebbe le sue ali da una parte all'altra della terra. E disse, vengano le mosche e ricoprano tutta la terra. Non c'era una mosca nel paese. E all'improvviso un moscone cominciò a volare attorno. Per prima cosa ce ne furono 8, 10, 12 e all'improvviso non potevate passare in mezzo a loro. Dio, il creatore, mantiene la sua parola ed egli stese il suo bastone al comando di Dio e disse, vengano le rane e ricoprano la terra. E le rane vennero al punto che si ammucchiavano in cumuli e c'era un fetore ovunque, forse all'altezza 40-50 piedi di rane. Si trovavano nella credenza di faraone, tirarono giù il lenzuolo e c'erano 500 rane sotto il lenzuolo, sotto il letto, fra il cibo, ovunque andavano c'erano rane, rane, rane. Da dove erano venute? Dio, il creatore, è sovrano. Ciò che dice lo farà. Ed egli ha detto che ci saranno vedute orribili sulla terra, locuste con capelli come donne, capelli lunghi, per tormentare quelle donne che si tagliano i capelli, denti come leoni, aculei nelle code come scorpioni. Tormentavano gli uomini per mesi. Aspettate soltanto finché arriveremo ad aprire quelle piaghe, i suggelli, quei sette tuoni. Osservate cosa avrà luogo. Oh, fratello, farei meglio andare a Goshen finché c'è tempo per andare a Goshen. Non prestate nessuna attenzione a questo esteriore. Guardate qui, c'è una signorina che ancheggia per strada. Qui c'è un giovane e i suoi occhi rimangono colpiti. È un membro di chiesa, è un pentecostale, cosa mai gli sia. Ma per prima cosa sappiate che là dentro non c'è un palo di sostegno. E dirà: salve. Lui ha capelli arricciati, un aspetto piuttosto simpatico, giovane dalle spalle dritte, forse cerca di vivere rettamente e comincia a farsi avanti verso di lui, anche un predicatore. Per prima cosa sappiate che cos'è questo qui fuori, il desiderio della carne. E qui in fondo lo spirito ancora unto che dice: non farlo, non farlo. Ma cosa farà? Si sposterà attorno, là si trattiene e là si lascia andare. Per prima cosa sappiate sta cercando di fissare un appuntamento e lui è colpevole di commettere adulterio, sia che la tocchi o meno. Ma un genuino figlio di Dio nato di nuovo. Amen. Tu stesso non riesci a farlo, è totalmente impossibile per un maschio vigoroso camminare davanti a una donna così, senza che abbia luogo qualcosa. Ma quando c'è qualcosa all'interno, quel qualcosa di piccolo nato di nuovo qui, sebbene quell'uomo possa aver acclamato, parlato in lingue, saltato, danzato, tutto il resto unto con lo spirito, fatto tutti i segni e miracoli che Dio ha detto qui dentro per il suo spirito. Gesù disse: molti verranno a me in quel giorno, diranno: Signore, non ho profetizzato nel tuo nome, non ho cacciato diavoli nel tuo nome, non ho io. E gli dirà: dipartitevi da me, o voi, operatore di iniquità. Cos'è iniquità? Qualcosa che sapete di fare e non la fate. Dipartitevi da me, voi, operatori di iniquità, non vi conobbi mai. Ma giù, all'interno di quell'uomo, se là dentro c'è quel piccolo punto di ancora, quella progenie di Dio che era predestinata prima della fondazione del mondo, non mi importa cosa avvenga, esso la tiene. Esso è là per reggere. Ecco perché quella donna indosserà quei pantaloncini. Lei è considerata una prostituta, proprio come la donna che compie l'atto, capite? Lei non sa che quello spirito, come lo sa? È il suo riferimento finale. Cos'è un riferimento finale? È l'ultima parola. Il riferimento finale è l'amen. È la fine di ogni conflitto, il vostro riferimento finale. E se la tua chiesa, una chiesa pentecostale, ti dice che i capelli lunghi e roba simile sono solo fanatismo, hai una gomma di scorta dietro la testa e così via, quella sorta di cose, quell'uomo è posseduto dal diavolo. Perché la parola di Dio ha detto: è una vergogna per una donna tagliarsi i capelli. Lei disonorerà il suo capo. Se disonora suo marito, è suo marito la Chiesa, e la Chiesa è Cristo, lei è una prostituta religiosa disonorata. Nuda, e non lo sa. Nuda. Non ha detto la Bibbia la copertura della donna sono i suoi capelli? Non le furono dati i capelli come copertura? Un giorno, là, alla sbarra del giudizio, ho cercato di versare dentro la medicina, l'ho tenuta con le mani e voi l'avete risputata direttamente fuori, fra le dita. Dio li giudicherà un giorno. Questo è così, dice il Signore. Non si è trattato di un mucchio di assurdità o di un vecchio pazzo tutto eccitato. Non lo è, perché è la parola del Signore. E un vero, genuino cristiano terrà testa a quell'uomo interiore, quello spirito che era là, in fondo al principio, il quale è la parola. Poiché egli era la pienezza di tutti voi. Voi eravate in lui, là in passato al Calvario. Egli sapeva in anticipo che voi sareste stati qui. Egli diffonde solo ciò che sarebbe avvenuto. E voi eravate in lui, moriste con lui. Siete morti al vostro ingoglio, siete morti alle vostre maniere, siete morti al mondo. Quando egli, voi siete morti con lui al Calvario e siete risorti con lui quando lui risorse di nuovo il terzo giorno. E poiché l'avete accettato, ora siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia. Eccovi, è quell'uomo interiore, quell'interiore. Darà risalto alla parola, si atterrà alla parola, malgrado tutto. Non potete evitarlo. L'ho appreso molti anni fa. Mia bambina era straiata qui, morente. Mia moglie era qui, all'obitorio, imbalsamata e pronta per il funerale. Mi chiamarono là e Sharon stava morendo. E fu la più dura tentazione che abbia mai affrontato in vita mia. Avevo circa 25 anni. E uscii là e Billy Paul era là, al punto di morte. Dottor Sam venne e disse: Bill, non penso che salveremo Billy. E io gli disse: sta così male. Disse: Bill, mi dispiace così tanto per te. E mi abbracciò. E disse: Doc, non ho più forza. A un paio di ore lo chiamai, mia bambina Sharon. Mi precipitai di là. Lui, per vederla fra gli spasmi, non volevano cessare. Le introdussero un ago nella spina dorsale, la punsero e riportarono il sintomo meningite tubercolare. Questo è tutto. Mi avviai verso l'ospedale, fermai là fuori il mio camioncino e uscii e cominciai a scendere nella stanza. Ecco venire Sam lungo la sala col cappello in mano, piangendo. Mi abbracciò e disse: torna indietro, Bill. Disse: cosa succede? Disse: non puoi vedere. Disse: sta morendo, Bill. Io dissi: no, Sam, non la mia bambina. Disse: sì. Disse: non chiedere neanche di lei, Bill. Se dovesse mai vivere, sarebbe così afflitta. Disse: sarebbe tutta paralizzata per sempre, ne sarebbe afflitta tutta la vita. Disse: alla meningite. Disse: non starle vicino. Facendo così, tu ucciderai Billy. Disse: Sam, devo vederla. Disse: non puoi farlo, Billy. Io te lo proibisco. Ora tu sai quanto ti stimo. Tu sei un mio intimo amico e ogni cosa. Disse: ti stimo tanto. Disse: e quanto io credo in te, Bill. Disse: ma non andare da quella bambina. Disse: se lo farai, la meningite è su di lei. Disse: capite? Lei morirà entro pochi minuti. E disse: tu poi la seppelliremo. Disse: mi dispiace così tanto per te. E li chiama, disse, chiamò un'infermiera per ordinarmi un tipo di medicina. Disse: non capisco come l'uomo stia in piedi. E rimasi là un po'. Lui portò la medicina, mi sedetti nella sala e disse: siediti. L'infermiera lo portò e disse: bevi questa, fratello Brana. Disse: grazie. Mettila solo là un minuto. Quando lei se ne andò così, la versai in una sputacchiera, rimisi a posto il bicchiere, sedetti là e pensai: oh Dio, cosa ho fatto? Tu sei un Dio buono. Perché l'hai lasciata morire l'altro giorno? La tenevo fra le mie braccia così, implorandolo per lei. Perché hai permesso che se ne andasse? Là c'è Billy, già c'è la morente, lei è qui, morente. Che cosa ho fatto? Dimmelo! Anch'io, è meglio che me ne vada con loro. E aprii la porta e là non c'era nessuna infermiera. Mi introdussi nel seminterrato e cadde prima che l'ospedale fosse riparato. Le zanzariere alle finestre non c'erano affatto zanzariere. Le mosche sui suoi piccoli occhi. C'era un pezzo di fascia per zanzare. Nella chiamiamo rete, risposta sul suo viso. Cacciai via le mosche, posate là i suoi occhietti. Soffriva così tanto che erano incrociati. E allora Satana venne di fianco a me e disse: non hai detto che era un Dio buono? Dissi: sì, l'ho detto. Non hai detto che era un guaritore? Beh, perché tuo padre è morto fra le tue braccia laggiù e tu che chiedevi, lui un peccatore, chiedevi la sua vita? Perché tuo fratello è morto fra le braccia dell'altro tuo fratello là fuori, tu eri al pulpito a predicare poche settimane fa? Dissi: perché dunque lui non ti ha risposto? Hai detto che ti ha amato e ti ha salvato. Non poteva dirmi che non c'era Dio perché l'avevo già visto, ma mi diceva che lui non si prendeva cura di me. Disse: là c'è tua moglie. I tuoi bambini vi andranno ben presto. Tuo padre è sepolto, tuo fratello è sepolto. E ora tua moglie sarà sepolta domani. E qui c'è la tua altra bambina, morente. Egli è un buon Dio? Egli è un guaritore? Disse: tu hai fatto di se stesso un credulone. Cosa faceva? Stava agendo dall'esterno ora, con questo primo uomo. Disse: ora guarda, sai, quando anni fa eri, circa 2 o 3 anni fa, prima di accettare questo, eri ben stimato fra la gente. Vivevi un'ottima vita pura, ogni ragazza in città voleva uscire con te perché si sentivano pure e decenti, potevo stare davanti a ognuna di loro. Non ho mai offeso nessuna, mai detto niente. Lei pure, se agiva da impertinente, la portavo a casa. E tu eri amato fra la gente, ma cosa sei adesso? Un fanatico religioso. È vero. Lo ero. Vedete queste cose cominciare a muoversi insieme, l'esteriore che ragiona nello spirito, che muove queste cose insieme? È vero, Satana. E tu hai detto che era un guaritore? Sì. Sì. E tu implori e piangi e la gente ti dice che non era così. E che sei tutto fuori norma e la tua chiesa ti ha respinto per questo, la tua stessa chiesa battista laggiù ti ha messo alla porta proprio per la stessa causa, sì. Tuo padre è sepolto, tuo fratello è sepolto, tua moglie è là per essere sepolta, qui la tua bambina in meno di 15 minuti se ne andrà e lui è un guaritore? La tua stessa carne e sangue, una parola da lui avrebbe salvato la vita della bambina. Egli è un guaritore, hai detto. La gente ha cercato di dirtelo, il predicatore ti ha detto che eri tutto confuso, eri tutto matto, eri diventato un fanatico religioso. E hai detto che lui ti amava. Potrebbe egli amarti? E quanto hai pianto per il tuo papà? Quanto notte dopo notte hai digiunato e quando... E di giorno, quando devi pregare per salire sopra un palo per lavorare, e quando gli hai lasciato morire fra le tue braccia un peccatore. Come tua moglie, che donna eccellente era, come tu l'amavi, la madre di Billy, molti di voi ricordano. Che ottima ragazza era, quanto eri felice con la tua casetta laggiù, l'arredamento del valore di circa 7-8 dollari, con l'arredamento che avevi, eppure la amavi, e tu e vi amavate l'un l'altro. E tu andavi a pregare per altri, qualche emozione mentale venivano e se ne andavano e dicevi che era tutto a posto, ma era la tua stessa moglie. Ed eccola là, morta da 2 giorni ormai. Giace lassù l'impresa di pompe funebre, Scott Combs, e lui è un guaritore, eh? E il tuo bambino è il punto di morte, Billy Paul, 18 mesi. E la tua bambina di 8 mesi. Giace qui, morente, con la meningite, e tu hai appena pregato e Dio ha abbassato un lenzuolo, ha detto stai zitto, non ode, non vuole affatto sentirti, ti ha voltato le spalle, egli è un buon Dio, eh? Ti ama. E ogni ragazza con cui sei mai andato, ogni ragazza con cui ti sei mai associato, i tuoi stessi migliori amici sono allontanati da te, quale un fanatico religioso. Tutto quello che mi diceva era la verità. Tutto ciò che diceva cadeva proprio in linea, vedete qui? E proprio allora... Ero quasi pronto a dire, allora io se lui deve agire così, allora non lo servirò. E non appena ho detto questo, ci fu qualcosa che venne da qualche altra parte, molto in fondo all'interno. Dissi, chi sei tu? Tanto per cominciare, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Vedete, è quell'uomo interiore che non ragiona affatto. E ricordai, pensai, come sono arrivato su questa terra? Sono venuto da un gruppo di ubriaconi. Come sono arrivato qui? Chi mi ha dato la vita? Chi mi ha dato quella moglie? Chi mi ha dato quella bambina? Da dove è venuta mia moglie? Da dove è venuta la mia vita? Dissi, anche se lui mi uccidesse, io confiderò lo stesso in lui. Dissi, va via da me, Satana. Posi la mano sulla bambina e dissi, Sharon, tesoro, ti metterò fra le braccia di tua madre fra qualche minuto quando gli angeli di Dio verranno portati via. Buongiorno, papà, ti rivedrà. Non so come avverrà, tesoro, non so dirti come. Quando lui mi volta le spalle e nemmeno lo ascolta per te, e gli ha permesso che mia moglie morisse, io lo tenevo con le mani piangendo per lei e mio papà nelle sue braccia, è morto su questo braccio proprio qui, alzando lo sguardo su di me, cercando di prendere fiato, io pregai il più intensamente possibile. Come potevo stare ancora davanti al pubblico a predicare guarigione divina? Come potevo predicare che lui era un buon Dio e permettere che mio papà morisse come peccatore? Come potevo predicare? Non so come, ma so che egli è giusto. La parola di Dio non verrà mai meno, sa trionferà qualsiasi cosa accada. Poi capì che c'era qualcosa dentro tutti i ragionamenti, qualcosa dentro tutte le emozioni, ogni altra cosa del genere. C'era un uomo interiore che resisteva in quell'ora. Nient'altro avrebbe potuto farlo, ogni ragione, tutto poteva essere dimostrato, ogni cosa provata che essere errata, che ero nell'errore, ma la parola di Dio, che era predestinata prima della fondazione del mondo, resisteva all'interno. Sentì un lieve vento passare nell'edificio. Lo spirito di lei andò a incontrare Dio. Fratello e sorella, lascia che vi dica, quella è l'unica cosa. Non cercate di risolvere con ragionamento. Non cercate di avere i capelli lunghi perché l'ho detto io. Non cercate di fare queste cose solo perché nella vostra carne. Non cercate di farlo per tenere più o meno testa, ma solo aspettate davanti al Signore finché qualcosa giù, in profondo all'interno. Molti di voi pensano perché avete capelli lunghi significa che andrete in cielo, non significa questo. Molti di loro pensano perché siete una brava donna morale, andrete, non significa questo. Molti di loro pensano per motivo delle loro chiese, appartengono a questo, questi grandi gruppi, dottori in teologia, non significa quello, capite? Molti pensano perché parlano in lingua, hanno ricevuto lo Spirito Santo, non significa questo, ma che lo Spirito Santo parli in lingua. Ma finché quel vero, genuino Spirito là dentro farà fronte a ogni parola, se quello Spirito Santo in voi che vi fa parlare in lingue guarda indietro e non si accorda col resto della parola, allora è lo Spirito errato, capite? Deve venire dall'interno, che è la parola. Dal principio, nel principio della creazione di Dio. Quando Dio cominciò a creare, vi ha portati all'esistenza, vedete? Voi iniziaste là in passato come un seme, siete scesi gradualmente dove siete adesso e allora eravate tutti in Cristo. E poi quando Cristo morì, egli morì per redimere tutti voi. E voi siete parte di questa parola. E come può la Bibbia, tutto di essa, insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, un poco qui, un poco là, non uno iota, una punta verrà meno. Come al mondo potete, essendo parte di quella parola, non essere d'accordo col resto di essa, con qualsiasi parte di essa? Dio vi benedica. Ho superato il tempo ora, non intendevo trattenervi a lungo. Mi dispiace avervi trattenuto, non mi dispiace per ciò che ho detto. Siamo proprio alla fine di qualcosa, amici. Tutti voi qui, immagino, siete membri qui della Chiesa, non perderò tempo per vedere chi sono i membri, immagino tutti voi, veniate di continuo qui, lasciate che vi racconti qualcosa che è avvenuto. Disponete, diciamo, di altri 6 minuti? È quello, reverendo signor Walker, qui dell'Oregon, che era qui quella domenica in cui ero qui. Sono tutti al corrente? È stata una cosa davvero strana. Sono sceso qui, c'erano tante persone, io avevo un mucchio di colloqui e ognuno di essi era degno. I loro ragazzi, bambini, sposati, ubriaconi e cose diverse, proprio cose degne. Avrebbero dovuto essere consultati tutti e non riesco a fare tutto questo. E vi affido a Dio e tengo le mani su di loro in preghiera, ho detto a Dio, io non sono riuscito a farlo. Arriva tu a loro, Signore, fai, tu sai come farlo, io prego per ciascuno. Billy mi chiamò, ero appena entrato con il fratello Banks, disse, papà, se tu, e sentite, a volte vedo persone che sono costrette ad andarsene là nel viottolo, che guardano dentro e guardo fuori verso di loro, poi faccio loro un cenno così e loro quasi girano la testa, non voglio che lo facciate. L'altro giorno, quando mi stavano per comprare quel posto là a Tucson per viverci, c'era un luogo lassù che il fratello Tony voleva acquistarmi per circa 3 o 4 volte quello che costa questo luogo. Voleva metterci molte migliaia di dollari lui stesso, ma il solo modo per entrarci là fuori si trova un portiere, un grande, beh, un ampliamento lassù. Ma queste persone che si abitano, voi dovete avere un permesso scritto. Poi questo portiere vi chiama e vede se è tutto a posto che si entrino. Dissi, riesci a immaginare? Me, i miei fratelli e le mie sorelle che vengono a vedermi, che vogliono stringermi la mano e chiedere benedizioni di Dio per me. Puoi immaginarmi posto là dentro, Tony? Disse, beh, tu hai, disse, Tony, in questo modo la Chiesa e tutti loro fanno sì che le persone non vengano. Dissi, è per le persone che hanno tutto quello che vogliono che faccia. Disse, il Signore mi ha detto, alleluia, resterò proprio qui, gloria a Dio. Il Signore mi ha detto che tu devi tenere una riunione qui nel nostro gruppo. Sì, Signore, gloria a Dio, il Dio me l'ha detto. Se non lo fai, fratello Branham, sei di certo ricaduto nell'errore. È là dentro che io cerco di studiare, vedete? Ecco cos'è, vedete? E tante brave persone evitano di venire a causa di ciò. Proprio come un uomo che va qua fuori a caccia in una fattoria, il contadino gli dice, vieni pure, puoi cacciare. Andate là e sparate a una delle sue mucche. Un coniglio fugge sotto una mucca e voi sparate lo stesso al coniglio. Salite sulla recinzione invece di arrivare al palo e arrampicarvi come un uomo rispettabile dovrebbe fare. Vi arrampicate sulla recinzione e la battete in quel modo, capite? Allora lui dirà, chiuderò il luogo. Io non lo biasimo per nulla, niente affatto. Ebbene, cosa fa lui? Impedisce al cacciatore rispettabile di entrare. E succede sempre così. È il male che ostacola il bene dall'avere la preminenza. È sempre così. Ora, ma quelle persone sono migliaia, hanno davvero bisogno. Ed è brava gente, gente amorevole, piena della grazia di Dio. Ora, noi abbiamo questo, come queste persone sono venute in quel modo. Non vogliamo questo, no. Ma quest'uomo venne, gli disse, presto papà, corri giù ora, disse. La signora Waldorf è quassù con una persona in punto di morte, devi vederli subito. Corsi dentro, arrivai qua giù e tornando dissero: qua giù non c'è nessun altro se non un uomo che dorme di fianco sul margine, sopra un guanciale ogni giorno sul lato dell'edificio. Disse: lui vuole che predichi per lui. Dissi: d'accordo, dissi, lo metterò dentro. Entrai, c'era presso una Cadillac che era qua dietro, in fondo, un tipo di auto grossa. E vi salì, l'uomo disse: salve, lui non mi conosceva. Ed entrai, la sorella Waldorf, la povera vecchietta, giusto, se sapete, conoscete il suo caso, vero? Lei aveva il cancro, morì nella fila di preghiera almeno un'ora prima che io arrivassi a lei. Il dottore venne, mostrò, è avvenuto circa 18 anni fa, cancro al cuore. Vedete, ed oggi è vivente e vive giù in Arkansas adesso. Allora era Phoenix e disse: fratello Willie, detesto entrare così. Io disse: ma non avevo un posto in cui stare. Dissero che questa donna sta per morire. Oh, fratello Willie, disse, volevo portarti una piccola offerta con le mie mani. Fratello Willie disse: ma non potevo farlo, ma ho confezionato la gelatina di more. E quando andai lassù e vidi quei piccoli vasi di vetro con la gelatina che aveva posto là, mi parve troppo sacro mangiarla, capite? Quella cara piccola donna, quasi 70 anni, disse: sorella Harry, io non potevo dirgli no. Gesù vide quella vedova a mettere 3 denari, lui la lasciò stare, capite? No, Dio la ricompenserà per questo, sì. E così il Signore guarì la donna, la sanò del tutto, ciò che aveva, svelò sul pastore ciò che lei aveva in mente, ciò che era tenuto a fare un'altra cosa. Uscirono tutti acclamando. Allora Billy corse dentro e disse: papà, quell'uomo se n'è andato, non riesco. Dissi: oh, chi è quello là fuori nell'automobile? Dissi: oh, è un tale venuto giù dall'Oregon, ha detto che ha avuto una specie di sogno. E le ha detto: non vorrei darti alcuna falsa speranza, qui ci sono 300 che aspettano. Disse, gli ho detto: trascrivi il sogno. Dissi: ne ho un mucchio qui dentro, così in qualche modo ve lo aggiungo. Dissi: fallo entrare, dagli 5 minuti. Bene, appena entrò l'uomo, 5 minuti, sono Reverendo Walker, penso fosse il suo nome dell'Oregon, penso sia da un'altra denominazione, non so, presbiteriano, qualcosa di presbiteriano. E disse: ti ho incontrato circa 20 anni fa, sono sceso a Grants Pass, dove tu, non a Grants Pass, ma ho dimenticato il nome del luogo. Disse: là tutto il paese ogni mattina, titoli di giornale. Disse: tutti lo sapevano. Disse: e non riuscii neanche a arrivare all'edificio dove eri, ma ti vidi salire un giorno per strada, mi avvicinai e dissi: 4 o 5 uomini attorno a te, ti strinsi le mani e tu dissi che ero il fratello Walker, mi dicesti chi eri, siamo scambiati alcune parole, 3 o 4 grossi uomini con te, ti spinsero avanti. Lui disse: non ero un tuo critico e non ero dalla tua parte. Disse: io solo non lo capivo. Disse: andò avanti così per alcuni anni e dopo un po' disse: io, un uomo mi disse di venire a sentire dei nastri circa 3 anni fa. E disse: l'uomo fece ascoltare i nastri e quando lo fece, disse, lo sentì parlare e disse: quest'uomo credeva che tu eri un profeta. Dissi all'uomo: non conosco tali cose, potrebbe darsi per quanto ne sappia. Così disse: poi venne in città un altro uomo per una riunione e lo incontrai e lui disse: io sono il profeta di Dio per questo giorno. E lui disse: a ogni modo, quanti di voi ce ne sono? Disse: io sento dove un uomo qua giù ascolta i nastri, ha detto William Branham, laggiù ad est, era un profeta del giorno, cose del genere. E disse quest'uomo, non dirò il suo nome, perché lui non mi sembra giusto, capite? E lui disse: io conosco William Branham, disse, ma lui è tutto falso nella sua dottrina. Disse: non è pentecostale, non crede nell'evidenza iniziale. Disse un'altra cosa, disse, ci sono profeti maggiori e minori, non c'è una tale cosa. Disse: sei un profeta, non sei un profeta, ed è tutto. Lui disse: bene, signore, non disconterò con lei di questo, ho solo detto di aver sentito quest'uomo dire che quest'uomo, William Branham, che quest'uomo pretende, afferma che è essere un profeta. E disse: mi chiedo solo quanti ce ne fossero. E gli disse: ma voglio che lei sappia questo, io sono un profeta di quest'epoca. E gli disse: bene, lo è. Disse: signore, ti benedica, sia con te. E continuò senza prestarci attenzione. Disse che iniziò fra i suoi fratelli una serie di 3 o 4 riunioni. E scese all'ufficio postale e disse: non spedite indietro la mia posta, lasciatela qui finché non tornerò fra 4-5 giorni. D'accordo, dissero, mi misero sopra un cartellino di non spedirla indietro. Scese a vedere sua figlia e per strada si fermò in una chiesa ed ebbe una bella riunione serale. Il mattino dopo disse che gli capitò di pensare: andrò al fermo posta. E quando lo fece era stata inviata una lettera all'ufficio postale, arrivò sua figlia la spedì là al fermo posta e l'aprì. Disse che si trattava di un uomo, il signor Hildebrand, che è un mio amico, il quale era stato l'uomo che aveva fatto ascoltare i nastri. Disse che il signor Hildebrand aveva una parola da parte di Roy Burns, che è uno degli amministratori, sapete, che avrei tenuto una riunione qui dal 28 fino al primo di tornare e vedere da se stesso. E gli disse: ora senti un po', quei tizi cercano di tirarmi qualcosa del genere, capite? E gettò la lettera nel cestino e proseguì, capite? In quel modo proseguì e tenne la riunione quella sera. Il mattino seguente, poi tenendosi il cuore, cominciò a piangere proprio là nella stanza. Disse: signor Branham, mi rendo conto che devo stare davanti a Dio. E disse: non so se stessi dormendo o cosa succede. Disse: sognai, dirò che dormivo, sognai. Disse: immaginai mio figlio al mercato che infilò la mano in un sacco e disse quando lo fece si trattava di un sacco di mele, erano tutte pestate. Disse quando andai a raccogliere erano tutte delle mele verdi, ognuna morsicata. Disse le raccoglievo mettendole nel sacco, disse alcune rotolarono e cadero così. Cercai di prenderle sull'erba e disse rotolarono sotto uno di questi recinti chiusi a catena e c'era una grande super autostrada che passava da là. Guardai a destra e disse la catena era agganciata a una grande roccia a destra e tornai e pensai che avrei abbassato questa catena e sarei passato di là a prendere le mele per l'uomo. Dissi, cominciai a abbassare la catena, dissi una voce, scosse tutta la terra, disse la terra tremò sotto i miei piedi. Disse dopo smise di scuotere, udì una voce e disse fratello Brana, era la tua voce. Disse mi resi conto c'era qualcosa che disse questo, disse se dissi io percorrerò questo sentiero ancora una volta. E disse cominciai a guardare la roccia così e rimasi là a guardare oltre le nuvole e lassù c'era una roccia che si allungava dall'est all'ovest di forma appuntita così come una piramide. Tornava ad est e diceva tu eri là su un cavallo che non ho mai visto niente di simile in vita mia, un grande cavallo bianco, la criniera bianca scendeva e disse tu eri vestito come un capo indiano con tutte le cose che usano gli indiani, disse avevi un pettorale con i bracciali sulle braccia e tutto intorno così, disse avevi le mani alzate così. E su quel cavallo era là come un cavallo militare, con un'andatura baldanzosa, così, camminando. E io ero in silenzio e disse, hai tirato le redini e continuato a cavalcare verso ovest. E disse, guardai laggiù e c'erano parecchi scienziati. E il mattino dopo, questo è successo il sabato, il giorno dopo predicai sugli scienziati, sapete che sono dal diavolo. E disse, gli scienziati le avversavano cose, le provette, le mescolavano. E disse, tu fermasti il cavallo, alzasti di nuovo le mani e gridassi, ancora una volta cavalcherò per questo sentiero. E disse, l'intera terra tremò, quelle persone tremarono, guardarono su e si guardarono l'un l'altro così, guardarono in alto a te, scrollarono le spalle, continuarono con la ricerca scientifica. E disse, tu cominciasti ad andare verso ovest. Quando ciò avvenne, disse, vidi quest'uomo che chiamava se stesso un profeta, disse, venne fuori su un cavallo che era mescolato con bianco e nero, e disse, salì dietro questo grandissimo cavallo, e disse, era, disse, molto di sopra delle nuvole, e la strada non era larga più di così, e disse, quel cavallo avanzava con grazia col vento che faceva svolazzare le piume e tutto il resto sul tuo costume, e disse, poi la criniera e la coda del cavallo svolazzavano, un enorme cavallo bianco maestrale, che procedeva in linea e disse quel tizio ti correva dietro venendo dal Canada e l'uomo abita in Canada. E disse ritornò e disse prese il suo cavallino cercando di buttare giù il tuo gran cavallo girandolo facendo cozzare sui fianchi contro il non smosse il gran cavallo continuò solo a procedere e disse poi improvvisamente disse tu ti sei girato e dissi quella sarebbe stata la terza volta che avevi parlato, ma la seconda volta dicesti io cavalcherò e dissi non parlavi come di solito fai, tu comandavi, disse ti voltasti, chiamasti l'uomo per nome e dicesti vattene da qui, sai che nessuno può percorrere questa strada senza che Dio gli ordini di farlo, vattene da qui. E disse l'uomo si girò, e disse l'uomo mi ha scritto delle lettere, e disse sui fianchi del suo cavallo, quel nero e grigio mescolati assieme, e disse sui fianchi del suo cavallo c'era scritto il suo nome, la firma proprio esattamente come è sulla sua lettera, e cavalcò verso nord. E disse poi tu continuasti a scendere, quel gran cavallo cambiò direzione e te ne andasti all'ovest, più lontano possibile, e disse fermasti e alzasti le mani così, e allora cominciò a piangere, e disse fratello Brana, vedere quel cavallo star là, quel tuo copricapo di penne con di cose simili, quello splendore, quel pettorale e tutto il resto, tu alzasti le mani per un po' e disse abbassasti di nuovo lo sguardo e preso le redini e hai detto cavalcherò di nuovo questo sentiero. E disse se tutta la terra tremò avanti e indietro e disse in me non era più rimasta più vita, cadi di un lato della roccia, poi mi svegliai e disse cosa significa signore? Dissi non so, il mattino dopo Junior Jackson che aveva sognato della piramide, sapete quando andai all'ovest, ricordate mi aveva telefonato un mese o due prima, ebbe un sogno che gli ardeva, doveva riferirmelo e dissi Billy c'erano circa 20 che erano là, e disse Junior Jackson laggiù ha detto che deve raccontarti quel sogno, disse fallo entrare per 5 minuti, li portò dentro sua moglie e disse come testimone, disse ho sognato fratello Branham, io e mia moglie stavamo cavalcando e disse guardavo indietro a destra e vedevo, sembra come un puntino, come uno di questi dischi volanti. Vedete, il mondo non sa cosa sono, capite? Noi sappiamo che cosa sono, sappiamo cosa sono, capite? Siamo che sono gli angeli di giudizio che investigano, capite? Come il Pentagono e tutto, come scendono subito l'intelligenza, come essi se ne vanno in un lampo e scompaiono, si allontanano da tutto ciò che hanno, vedete? Essi non si rendono conto di ciò che sono, vedete? Fateli pensare a quello che vogliono, li chiamano dischi volanti o che altro, essi non sanno, vedete? E li vedevo arrivare e li osservavo e ciò che era un uomo su un cavallo. E disse, veniva alla velocità del fulmine, disse, vidi che mi scendeva davanti e fermai la mia auto, saltai fuori, quando lo feci, disse l'automobile, il cavallo stava per strada, un gran cavallo militare bianco. che procedeva con un'andatura baldanzosa. Questa è la parola, naturalmente sapete che procedeva con un'andatura baldanzosa. Disse: c'era un uomo seduto là sopra, lui era vestito con un costume western, non era un cowboy, ma disse pareva come un capo di un ranger, qualcosa del genere. Vedete tutta la sua autorità di capo dall'ovest, gli indiani sugli indiani, i ranger sopra, vedete. Disse l'uomo aveva il cappello abbassato e stava guardando di lato, e disse quando si girò, disse eri tu, fratello Brennan, disse non parlavi come facevi di solito, disse Junior. Lo chiamai 3 volte, disse ti dirò cosa fare. E disse, poi hai tirato le redini di questo cavallo, l'hai fatto 3 falcate e sei salito nei cieli e sei sparito verso ovest. E disse, circa un minuto mi guardai attorno ed ecco venire un cavallo più piccolo di quello, della stessa razza, ma più piccolo, e si fermò. Disse, fece il giro, disse, deve aver rimandato questo per me. E disse, mi montai, anche Junior aveva fatto una piccola cavalcata, lui aveva detto, sai come la sella si è adatta, ha fatto il brano delle staffe, e tu disse, sai, questo mi si è dato proprio bene, perciò tirai le redini e mi andai verso i cieli. Disse, tirai le redini, lo fermai, feci girare e tornai indietro. Capisci? Quando tornai, disse, fermai il cavallo, scesi, parlai a mia moglie, il cavallo era sparito. Ed è lì. Poi, l'altro ieri, 3 giorni fa, Leo Mercer è venuto. È venuto con lo stesso preciso sogno, senza sapere nulla in merito, sul cercare di accoppiare un grande stallone bianco a una cavalla nera. E non riuscirono a farlo, nervoso, disse che mi avvicinai là e dissi, Leo. E gli dissi cosa avevo fatto, non voglio dirlo qui, capite, ma gli dissi cosa avevo fatto, dissi, non capisci? Ora sapere questo, io non sapevo che Dalton avesse un genero, che il genero avesse un cane con questo nome. Saprai, Leo, che stai sognando, ma quando ti sveglierai ricordatelo. Dissi, non ho mai udito un simile comando. E circa in quel momento venne Roy Robson e disse, fratello, ricordi tempo fa, prima che tu lasciassi la chiesa la prima volta, noi eravamo, ti vidi seduto come in Palestina, eravamo tutti in consiglio, eccetera, eravamo seduti come la tavola alla cena del Signore. Allora tu parlasti, non era sicuro di cosa stavi parlando, e disse una nuvola bianca scese, ti prese, ti portò via. Quanti ricordano il sogno del fratello Roy? Disse, la nuvola bianca ti portò via. E disse, poi non c'eri più, uscì per le strade gridando e piangendo, quando salì qua fuori, quel piccolo braccio paralizzato, come lui era leggendo questo, lasciò cadere il rastrello, cominciò a piangere. Quando mi vide salire là, non l'avevo visto così, lui mi raccontò il sogno, così disse. E lui stava rastrellando e disse, e tu te ne andasti, percorsi le strade, ovunque, cercando di trovarti, non riuscivo a trovarti in nessun posto, gridavo, oh, fratello, bravo, non andartene. E disse, una nuvola bianca venne e ti prese e ti trasportò via da noi verso ovest. Questo venne prima della piramide o altro, disse, ti portò verso ovest e piansi, percorsi le strade e dissi, dopo un po' andai a sedermi a tavola, mi capitò di guardare là, capotavola. E se potevo solo vedere quel tanto di te, era bianco come neve. Disse, tu stavi là in piedi e disse, parlavi con autorità, non c'era alcun dubbio. Disse, ogni uomo capiva esattamente ciò che dicevi. Oh, fratello mio, sorella, ora ognuno di voi è consapevole, io so cosa significa ciò, capite? Fate proprio attenzione, state vicini a Cristo, lasciate che vi avverta ora di questo come ministro del Vangelo. Non prendete nessuna insensatezza. Non immaginate nulla. State proprio là finché questo interiore dell'interiore è ancorato alla parola, che voi siete proprio in Cristo, perché questa è l'unica cosa che sta, perché ci troviamo nella epoca più seducente in cui siamo mai vissuti. Sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Perché loro hanno l'unzione, possono compiere tutto come tutti gli altri. Purificate le vostre vite, pagate i vostri debiti. Non siate indebitati con nessuno, ha detto Gesù. Ora io intendo come il vostro affitto di casa, roba simile, dovete farlo. Togliete ogni vostra cosa dalle mani, mettete ogni cosa a posto, preparatevi, siate pronti, ricordate nel nome del Signore, sta per accadere qualcosa. Mi recherò sulle colline questa settimana, non proprio per cacciare scoiattoli. Naturalmente mi piace andare a caccia di scoiattoli, ma andrò là fuori per questo scopo, per dire, oh Signore, Dio, non so in che direzione muovermi e non voglio mancare questo, aiutami. Pregate per me, lo farete, io pregherò per voi e spero per misericordia di Dio di incontrare ognuno di voi, che ci incontreremo in un paese migliore di questo qui. E perché veniamo qui? Che cosa stiamo facendo? Veniamo qui per giocare? Veniamo qui per riunirci come una loggia? È che Cristo non può venire finché la Chiesa non sarà perfettamente a posto. Egli aspetta noi. Io credo che siamo alla fine. Guardate in California. Guardate le sommosse. Guardate 19 persone uccise razziali. Non vi dissi qui molto tempo fa che quel Martin Luther King avrebbe guidato la sua gente a un massacro? Quanti lo ricordano? non sono quelle persone di colore. Sono quelle guide che li fanno sollevare. Non è l'integrazione, segregazione, in qualunque modo vogliate chiamarlo, è il diavolo. Proprio così. Non solo ai bianchi, ai neri, e questo è per tutti loro, è il diavolo. Le facoltà mentali e la ragione dell'uomo sono crollate. Non ci sono speranze, è al di là della speranza, l'intera cosa è una piaga putrefatta. Le facoltà mentali dell'uomo non riescono a prendere decisioni. Io non sono un politico, non sono né democratico né repubblicano, sono tutti sporchi. Io sono per un solo regno e quello è il regno di Gesù Cristo. Ecco tutto. Ma quando mai al mondo avete mai visto un mucchio di burattini come abbiamo lassù ora? Come quel gruppo di texani che abbiamo là. Ebbene, dicono, qualunque cosa voglia la gente, se vogliono comunismo, gli daremo comunismo, se vogliono integrazione, gli daremo l'integrazione, vogliono segregazione, gli daremo qualsiasi cosa. Fatto, dov'è l'uomo? Oh Dio, questo è come il pulpito. Dov'è l'uomo? L'uomo che è un uomo che sostiene un principio. Dove sono le donne che sostengono un principio? Dov'è una chiesa che sostenga un principio? Non sprecherei il valore di 5 centesimi del mio tempo per uno spirito debole e arreso che si compromette. Se una donna è donna, sia una signora. Se un uomo è un uomo, sia un uomo. Se è un presidente, dove sono i nostri John Quincy Adams? Dove sono i nostri Abraham Lincoln? Uomini di principio, dov'è il nostro Patrick Henry che disse datemi la libertà o datemi la morte? Dov'è un uomo che sostenga ciò che è giusto? Dov'è l'uomo che non ha paura di parlare? Malgrado il mondo intero gli sia contro, che parli per ciò che è giusto e lo sostenga e muoia per ciò. Dov'è ancora il nostro Arnold von Winkelried di oggi? Dove sono uomini di integrità? Dove sono gli uomini con lo spirito? Sono talmente deboli e instabili al punto da non sapere dove stanno. Dio, fammi stare con i principi di un uomo quale ministro la parola di Gesù Cristo, perché cieli e terra passeranno, ma essa non verrà mai meno. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non vi prevarranno contro. Alziamoci. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Ora unite le mani uno all'altro. Quando ci separiamo, ci dà un pena interior, ma saremo ancora uniti in cuore e speranza di incontrarci ancora. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo. Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Chiniamo i capi ora. Mentre il fratello Neville ci congeda a parola di preghiera, torneremo stasera dunque. Stasera ci aspettiamo un grande servizio qui al tabernacolo. Dio vi benedica. Pregate per me, io pregherò per voi. Non pensate sia un fanatico, amici. Non pensate cerchi di farvi accettare qualcosa. Io vi amo e ho un principio, è la Bibbia. Non una sola parola può essere tolta ad essa, non una sola parola può essere aggiunta ad essa. E io la credo nel modo in cui essa è scritta. Chiniamo i capi ora. E il nostro leale buon pastore congederà la congregazione. Dio ti benedica, fratello Nevo.